pensieri tratti dalla scrittura che intendo esporvi questa sera hanno come titolo i due cuori dei credenti, cioè intendendo che quando la fede è arrivata nel nostro cuore, il nostro cuore non è solo, è rimasto di per sé quello che era, ma il cuore di Gesù ci è stato messo accanto. Non so se tutti potranno essere d'accordo, ma si può fare questo discorso, soprattutto perché in Geremia, al capitolo 17, il profeta dice che maledetto l'uomo che confida nell'uomo e il cui cuore si è ritratto dall'Eterno. Ma questa è una, e poi parla di un altro cuore. Benedetto l'uomo che il cui cuore si aggancia all'Eterno e vive per l'Eterno, ha il centro, come centro l'Eterno, egli è come un albero piantato presso le acque e che non teme la caldura e che porta frutto in tutte le sue stagioni. Queste caratteristiche del cuore malvagio che vengono descritte dal profeta sono l'ingannevolezza e la malignità. E siccome mi è capitato di leggere un libro di un fratello che parlava dei problemi, delle controversie, non solo fra coniugi nel mondo, ma proprio anche dei problemi delle chiese, questo fratello spiegava che dietro a queste due parole, ingannevolezza e malignità, ci sono delle caratteristiche che sono quelle che vengono descritte anche in Galati, al capitolo 5. Quando dice: le opere della carne sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordie, gelosie, contese, divisioni. Poi continua: sette invidie, eccetera, invidia. Tutte queste caratteristiche sono da imputare a questo inganno e questa malignità del cuore malvagio è proprio da imputare al fatto che non ha Dio per centro, che vede, ragiona secondo i parametri del maligno, il quale in Isaia 14 voleva elevare il suo trono al di sopra del trono di Dio e che in Ezechiele 28 col suo commercio era diventato orgoglioso e nel suo orgoglio si era riempito di peccato e di iniquità. E quindi quello che vorrei farvi balenare nel cuore è che il credente ha tuttora due cuori. Perché? Perché nella scrittura, come vedremo, ci sono delle possibilità che vengono proprio attribuite allo stesso popolo di Dio. Per esempio, in Prima Corinzi, al capitolo 10, è detto dall'Apostolo Paolo che dice perché, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Allora, tutte queste persone che passarono il Mar Rosso a piedi asciutti ricevettero una grazia particolare di fede, oltre al sangue spiatore che avevano messo sulle porte, c'era anche questo fatto che erano stati battezzati, non avevano solo creduto e mangiato la carne dell'agnello, ma erano stati battezzati. Quindi il Signore, nella sua misericordia, ha accettato e accetta anche da noi una fede debole, accetta anche una fede misera. Però, andando avanti nel racconto che Paolo fa sulla base dei fatti raccontati da Mosè, dice: ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. E or queste cose avvennero per essere d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto, il popolo si sedette per mangiare, per bere, poi s'alzò per divertirsi. Allora voi vedete che l'apostolo Paolo, parlando a dei credenti di Corinto, dice: anche voi potete fare lo stesso errore, perché dice: queste cose avvennero loro, eccetera, onde noi non siamo bramosi di cose malvagie. Noi possiamo scegliere di vivere la nostra giornata con un cuore malvagio o con un cuore col cuore di Gesù. Or queste cose avvennero loro per servire d'esempio, e sono state scritte per ammonizione di voi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di star ritto, guardi di non cadere. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or l'Iddio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, onde la possiate sopportare. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Ecco, questa diagnosi di idolatria mi è molto, è un po' che mi solletica, perché il Signore e Mosè erano particolarmente, avevano la preoccupazione che il popolo non diventasse idolatra, che non seguisse i costumi degli altri popoli, che non vivesse come quei popoli che non avevano nessuna conoscenza di Gesù. Perché? Perché in loro c'era tuttavia una sorgente di male, attinente alla carne che di peccato che è in ciascuno di noi, perché solo Gesù è morto sulla croce per noi. Noi siamo vivi e abbiamo una carne, abbiamo una doppia natura, una natura di Adamo e una natura in Cristo. Quindi dobbiamo ogni giorno scegliere di con che cuore vivere. Perché? Perché questi due cuori partono da due situazioni diametralmente opposte. Il cuore malvagio che è in relazione al peccato di Adamo e in relazione alla natura malvagia del diavolo, è orgogliosa, è incredula e non è solo per le cose materiali, ci fa vedere solo il mondo materiale, ci porta a voler decidere e a decidere di fare quello che pare a noi, escludendo il Signore, mentre invece il cuore di Gesù ha tutt'altra origine e ha tutt'altre caratteristiche, perché le opere dello Spirito sono amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. E di tutte queste cose, e per tutte queste cose non c'è legge che le condanni. Quindi, allora, noi ci troviamo in questa situazione. E tutte le volte che nelle lettere l'Apostolo Paolo parla di svestire l'uomo vecchio per non commettere i peccati dell'uomo vecchio, ma di rivestirsi dell'uomo nuovo per vivere secondo la fede in Cristo, c'è questo concetto. Quindi è importantissimo che ciascuno di noi prenda confidenza con questa realtà spirituale che è dentro di noi. Questa realtà spirituale è dentro di noi e quindi dobbiamo prendere seriamente queste cose. La cosa che dobbiamo fare è anche capire quale potenza ha il cuore del Signore Gesù. Cosa ha fatto il Signore Gesù? Andiamo in Prima Giovanni al capitolo 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo conosciamo che amiamo i figliuoli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio? Allora, qui ci sono due cose da considerare bene. Che chiunque crede in Gesù Cristo, che in Gesù come Cristo, come Salvatore del mondo, è nato da Dio. Ha una natura, riceve una natura divina, e questa natura divina nel versetto 4, questa natura, chiunque, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, cioè noi siamo in grado di vincere le tentazioni del mondo. Il mondo non è, ci vuole la nostra Ci vuole la nostra collaborazione per peccare, in parole povere. Qui l'Apostolo Giovanni sta dicendo: voi, se peccate, è o per stoltezza, oppure perché lo volete fare, perché non tenete conto di queste cose straordinarie che sono avvenute nel vostro cuore. Quindi noi dobbiamo considerare veramente qual è la natura che ci è stata data credendo in Cristo Gesù, che lo Spirito Santo, venendo a vivere nei nostri cuori, è potente, ma noi dobbiamo esercitarci a fare in modo che lo Spirito Santo salti fuori, che viva nella nostra vita. Prima Giovanni 5:20: chi crede nel figliuolo di Dio ha questa testimonianza in sé, chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza di Dio, Dio la ha resa circa il proprio figliuolo. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Allora, la fede in Gesù fa in modo che noi riceviamo una natura divina, che il mondo ci è sottoposto, noi abbiamo vinto il mondo, e lo dice anche altrove, e poi che abbiamo la vita eterna, e che questa vita eterna è il Signore Gesù in spirito dentro di noi. Quindi, o noi che viviamo in questo mondo dove tutto è materializzato, noi dobbiamo considerare la potenza invece che Gesù ci ha dato. Gesù ci ha dato la capacità di dominare il peccato. È una cosa meravigliosa. Quindi, come a quel tempo Israele fu condannato dal Signore a morire nel deserto, e non si sa se fu una condanna solo così terrena, non si riesce a capire. Io una volta ho parlato con Remo, ma quegli uomini sono stati condannati, cioè sono dannati, e lui dice: non si sa, perlomeno Remo mi disse non si sa, e questo mi fece piacere, perché il Signore è meraviglioso, quando comincia un'opera in qualche modo cerca di portarla a compimento. Ma però sta di fatto che noi dobbiamo essere consapevoli di questa realtà, e dobbiamo essere consapevoli che il Signore, che il mondo ci tenta, il mondo cerca continuamente, per mezzo del cuore malvagio, di concupire certe cose e certe cose che il mondo ci propone. C'è un bellissimo episodio dell'Antico Testamento che riguarda Prima Re, no, la Seconda Re. Seconda Re. No, Prima Re 12. Sono un po' confuso. no, è l'undici, scusate, è l'undici. Prima Re 11. 11 dal versetto 1. Il re Salomone, oltre la figliuola di Faraone, amò molte altre donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Itee, donne appartenenti a popoli ai quali l'Eterno aveva detto ai suoi figliuoli: non andate da loro e non, che non vengano essi da voi, poiché certo essi pervertiranno il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne s'unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse e 300 concubine. Cosicché al tempo della vecchiezza di Salomone le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, Milcon, l'abominazione degli Ammoniti, eccetera. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. Passiamo oltre, andiamo al versetto 11. Ah no, al 9. E l'Eterno si indignò contro Salomone perché il cuore di lui si era alienato dall'Eterno, dall'Iddio di Israele che gli era apparito due volte e aveva ordinato a questo proposito di non andar dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine dell'Eterno. E l'Eterno disse a Salomone: giacché tu hai agito in questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che t'avevo date, io ti strapperò di dosso il reame che ho dato al mio servo. Non di meno, per amore di Davide tuo padre, io non lo farò te vivente, ma lo farò, darò nelle mani del tuo figliuolo. Allora, arriviamo al versetto 26. Anche Geroboamo, servo di Salomone, si ribellò contro di lui, e egli era figlio di Nebat e aveva per madre una vedova che si chiamava Ceruia. La causa per cui si ribellò contro il re fu questa: Salomone costruiva Millo e chiudeva la breccia nella città di Davide suo padre. Or Geroboamo era un uomo forte e valoroso, e Salomone, veduto come questo giovane lavorava, gli diede la sovrintendenza di tutta la gente della casa di Giuseppe comandata ai lavori. E in quel tempo avvenne che Geroboamo, essendo uscito di Gerusalemme, si imbatté per strada col profeta Aia di Silo, che aveva un mantello nuovo, ed erano soli nella campagna. Aia prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo strappò in 12 pezzi e disse a Geroboamo: prendine per te 10 pezzi, perché l'Eterno, il Dio di Israele, dice così: ecco, io ti strappo questo regno dalle mani, questo regno dalle mani di Salomone, e te ne darò 10 tribù, eccetera. È bellissimo, se lo volete leggere, andiamo alla conclusione. Però il Signore dice, vedete, questo uomo era un credente, perché un profeta va da lui e gli propone di diventare re, hai capito? Quest'uomo era un credente, aveva la fede. Cosa succede? Dice, versetto 37, io prenderò dunque te e tu regnerai su tutto quello che l'anima tua desidera e sarai re sopra Israele. Se tu ubbidisci a tutto quello che ti comanderò e cammini nelle mie vie, fai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide mio servo, io sarò con te. Ti edificherò una casa stabile come ne edificai una a Davide e ti sarò e ti darò Israele e umilierò così la progenie di Davide, ma non per sempre. Ecco, allora adesso andiamo a vedere cosa fa Geroboamo, cosa fa questo signore qui appena è fatto re. Andiamo al capitolo 12, al versetto 25. Geroboamo edificò Sichem nella contrada montuosa di Efraim e vi si stabilì. Poi uscì di là e edificò Penuel. E Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide, se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire dei sacrifici alla casa dell'Eterno, il suo cuore si volgerà verso il suo signore, verso Roboamo, re di Giuda, e mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Il re, quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: siete saliti abbastanza a Gerusalemme, o Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno tratto dal paese d'Egitto. Ah, vedete, quest'uomo era un uomo che aveva fede e il Signore gli aveva dato delle promesse ma lui alla prima tentazione ha seguito il cuore malvagio. E allora da qui viene tutte le disgrazie che seguiranno e tutte le della sua famiglia che sarà distrutta e di tutte le conseguenze che verranno da questa sua disubbidienza. Vedete come ci sono questi due cuori che hanno una origine diversa, un'origine dall'inferno per il cuore malvagio, che è destinato con Satana all'inferno, oppure un cuore che ha l'origine celeste dell'amore, della giustizia di Dio in Cristo Gesù, che ci proietta verso la giustizia, verso la pace, verso l'adempimento dei comandamenti, verso l'ubbidienza. Facendo però, cosa bisogna fare? Bisogna rinnegare se stessi. Quest'uomo, quando si trattò di adempiere quello che il profeta gli aveva detto, se tu se tu ubbidisci a tutto quello che ti comanderò e cammini nelle mie vie, io ti darò una casa stabile. Ma lui cosa ha fatto? È caduto. Allora ecco che ci sono questi due cuori malvagi dentro di noi che vogliono, ognuno cerca di arraffare la nostra vita e di coinvolgerci nelle vicende che sono a livello dei cieli fra Satana e il Signore. E noi dobbiamo, leggendo nella parola, dobbiamo acquistare questo significato per capire che noi possiamo resistere alla tentazione in Cristo proprio perché Lui è morto per noi. Lui è morto per noi. Quindi, mentre dal cuore malvagio vengono fuori le cose più malvagie, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, gozzoviglie, fornicazioni, dissolutezza, dall'altro vengono fuori invece amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. È una cosa meravigliosa. Allora adesso andiamo a vedere come il cuore del Signore Gesù. Giovanni 19. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, venne al luogo del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, e dove lo crocefissero assieme a due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce, e v'era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti dunque dei giudei lessero quella iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocefisso era vicino alla città. E l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Pilato rispose: quel che fatto scritto è scritto. I soldati dunque, quando ebbero crocefisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato e la tunica. Ma la tunica era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque fra loro: non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo dunque fecero i soldati. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre Maria, madre di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre presso di sé e il discepolo che gli amava, disse a sua madre: donna, ecco il tuo figliuolo. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che l'ora che ogni cosa era stata compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse: ho sete. V'era quivi un vaso pieno d'aceto. I soldati dunque, posta in cima a un ramo di sopo una spugna piena d'aceto, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Allora i giudei, presi i perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era un grande giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. E i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo, poi all'altro, che erano crocefissi con lui. Ma venuti a Gesù, lo videro già morto e non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. E colui che ha veduto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. Ecco il cuore. Gesù ha dovuto, il cuore di Gesù ha dovuto, il costato di Gesù ha dovuto essere trafitto per noi. Per noi. Noi dobbiamo considerare che per poter non essere turlupinati dal diavolo e dal mondo, dobbiamo tener presente cosa ha dovuto soffrire Gesù per noi. La sua venuta dal cielo, le sue sofferenze, la sua vita vissuta nell'offesa, nell'ignominia, e tutto questo per finire sulla croce, perché noi avessimo questa possibilità di avere questo cuore nuovo che ci permette di adempiere i comandamenti, di amarlo e come merita di essere amato. Di tutto ringraziamo il Signore Gesù. Amen.